Le 19.46, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Un tentato suicidio e un grave atto di autolesionismo al CPR di Via Corelli a Milano e l'orrore quotidiano dei migranti detenuti in condizioni sempre più insostenibili, la denuncia della rete Noi CPR. Scontri il corteo per Gaza in stazione centrale, altre 8 misure cautelari per i manifestanti, avranno obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza, bloccata la richiesta di arresti domiciliari per 4 di loro. Operai in corteo a San Giuliano Milanese, i lavoratori della Pavoni, fabbrica di macchine da caffè con più di 100 anni di storia, protestano per dire no al trasferimento in provincia di Verona. Un tentativo di suicidio e un grave atto di autolesionismo sono due immagini tragiche arrivate oggi dal CPR di Via Corelli, il centro per il rimpatrio dei migranti di Milano. Soltanto pochi giorni fa c'era stata una protesta in cui le persone detenute nella struttura avevano dato fuoco ad alcuni materassi che in teoria dovrebbero essere ignifughi. La condizione di detenzione delle persone è sempre più insostenibile, contraria al rispetto della dignità umana. La rete Mai Più Lager Noi CPR ha denunciato gli ultimi fatti tragici e chiede da tempo la chiusura dei centri. Sentiamo Teresa Florio di Noi CPR.
La sequenza è impressionante perché dopo vari tentativi di suicidio, video di persone che proprio mentre fanno la famosa corda, cioè tentativo di autoimpiccagione, un altro video in cui c'è un ragazzo che non riusciva neanche a stare seduto sulla sedia a rotelle che viene tirato su, è proprio la diciamo l'espressione massima dell'autolesionismo in segno di protesta, quella della cucitura della bocca con un filo di ferro, che poi è un tipo di protesta frequente anche nel carcere, soprattutto una quotidianità terribile che ogni tanto riusciamo a documentare con maggior frequenza, perché comunque tentativi di suicidio sono almeno uno al giorno, se non di più ogni giorno. Quindi quello che può cambiare è che siamo in un certo senso più fortunati ad aprire un po' di più lo spiraglio, perché ci arrivano più immagini da parte quando c'è magari presente qualcuno che non cede alle intimidazioni che continuano comunque a essere prestanti dal personale di non inviare video all'esterno. Diciamo che quello che è cambiato rispetto a qualche settimana fa è che abbiamo più immagini.
A 6 mesi dagli scontri in stazione centrale a Milano, al termine del corteo per lo sciopero generale per Gaza, stamattina gli agenti della Digos hanno eseguito altre 8 misure cautelari non detentive nei confronti di altrettanti manifestanti maggiorenni italiani. 4 sono obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre per gli altri 4 manifestanti, oltre a questo, si aggiunge anche l'obbligo di dimora nel comune di residenza. La giudice Giulia D'Antonia così bloccato la richiesta di arresti domiciliari per 4 di loro, spiegando di aver tenuto conto della giovane età degli indagati e della necessità che percepiscano, scrive la giudice, il disvalore della loro condotta, senza che però vengano imposte eccessive limitazioni alla loro formazione e ai loro percorsi di studio. Mirko Mazzali, insieme al collega Guido Guella, è l'avvocato di alcuni degli indagati.
Chiaro che quando vengono applicate delle misure cautelari che sono anche abbastanza limitative della libertà personale di manifestare delle persone, perché ricordiamo hanno l'obbligo di firma giornaliero, hanno il divieto di uscire la sera dalle 21 alle 7, hanno l'obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, hanno l'obbligo di fermare 2 volte quando ci sono manifestazioni. Quindi diciamo che abbiamo apprezzato la decisione del giudice che ha respinto le richieste di domiciliare per 4 degli indagati fatte dal pubblico ministero e soprattutto, fatto assolutamente importante, ha ritenuto che non esistessero i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di rapina che era stato contestato a uno degli indagati, che era un reato particolarmente pesante. Poi devo dire che rispetto a tutte le istanze che sono state fatte per consentire agli indagati di andare a lavorare, di andare a scuola, la giudice si è dimostrata molto aperta, ritenendo che questo facesse parte di un percorso in qualche misura, quindi non ha mai apposto ostacoli rispetto a questo. Bisognerà nel breve avere tempo, insomma, cercare di togliere queste limitazioni, soprattutto quella della sera, che mal si conciliano con l'esigenza cautelare, perché se il pericolo è quello di reiterazione del reato, come ha scritto il giudice, che uno stia a casa la sera, essendo i cortei, le manifestazioni fatte durante il giorno, non è molto comprensibile, ma ci sarà modo di intervenire anche su questa situazione.
Ha lasciato oggi l'ospedale di Bergamo la professoressa Chiara Mocchi, accoltellata lo scorso mercoledì da un suo alunno di 13 anni nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario, nella Bergamasca. L'insegnante è stata dimessa, le sue condizioni sono in miglioramento e non desterebbero più preoccupazioni dal punto di vista clinico. L'avvocato della donna ha fatto sapere che la professoressa vuole tornare a scuola il prima possibile. Il tredicenne che ha aggredito l'insegnante non è imputabile perché è minore di 14 anni. Le indagini in questa fase stanno cercando di ricostruire i suoi contatti sui canali Telegram, dove ha condiviso il filmato della violenza e un lungo testo di rivendicazione. Restiamo a Bergamo, dove dopo le denunce sulle carenze in materia di sicurezza e le ispezioni di provincia, azienda sanitaria e vigili del fuoco, il dirigente scolastico del liceo artistico Manzù corre ai ripari. Il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Non trova pace il liceo artistico di Bergamo. Giovedì scorso due striscioni davanti all'ingresso, uno dei quali diceva 10 anni di Botti, vattene, giocando col cognome del dirigente Cesare Botti. Il lunedì precedente una circolare improvvisa, vietato fare esercitazioni di laboratorio fino al conseguimento dell'attestato di preposto. Per quasi una settimana gli studenti non hanno potuto avere didattica regolare nelle materie che richiedono attrezzi di laboratorio, compreso chi fra poco avrà la maturità. Preposti sono i docenti responsabili dei laboratori e nessuno di loro dal 2018 ha fatto la formazione sulla sicurezza prevista per legge, perché non è stata organizzata. Ma dopo che a fine gennaio 34 insegnanti della scuola hanno denunciato all'ufficio scolastico regionale carenze di sicurezza e atteggiamenti autoritari del dirigente, e dopo che questa ha causato ispezioni di provincia, azienda sanitaria e vigili del fuoco, il dirigente sembra avere dato vita a una frenetica corsa ai ripari, aule bloccate, formazione accelerata, 3 camion portati via carichi di materiali fuori norma. Gli organi competenti intervengano, dice Fabio Cubito di FLC-CGL, valutando anche possibili incompatibilità, e basta contestazioni da debito ai docenti. Si tratta dei richiami agli insegnanti. Dopo le denunce, pare che per il dirigente ogni occasione sia buona per dare note ai prof. Intanto gli studenti hanno lanciato un presidio domattina dalle 8 davanti alla sede centrale. Hashtag scuola sicura.
C'è amianto nei campioni di macerie raccolti da ATS Pavia al liceo di Broni dopo l'allarme scattato quando una ditta incaricata dalla provincia di Pavia, proprietaria e titolare della struttura, ha iniziato demolizioni nel vano ascensore, provocando la dispersione di polvere durante l'orario scolastico e l'interruzione delle lezioni. Ne ha dato notizia la dirigenza dell'istituto in una stringata comunicazione alle famiglie degli studenti, in cui si rimanda la riapertura della scuola a dopo Pasqua. Le lezioni continueranno in modalità a distanza in attesa della pulizia degli ambienti. Poi ATS farà nuove analisi e all'esito di queste la scuola potrà riaprire. Non si scherza sulla pelle di lavoratori e studenti, è il commento di Carlo Barbieri, segretario della UIL Pavia.
È inaccettabile che in una scuola, e soprattutto in un sito già massacrato dall'asbestosi, si sia permesso l'avvio dei lavori di demolizione con martelli pneumatici durante l'orario scolastico, mettendo a rischio sia la salute degli studenti, sia dei docenti, ma anche la stessa salute, e con possibilità di incidenti anche gravi sul lavoro, dei lavoratori dell'edilizia. È una situazione che noi stiamo valutando e sicuramente insieme ai nostri legali cercheremo poi di capire quali altre iniziative portare avanti. Chiaramente siamo però di fronte davvero a una situazione di leggerezza in un territorio già colpito pesantemente, veramente che non si tiene conto né della sicurezza di chi frequenta la scuola, né di quella dei lavoratori, né tantomeno per l'ambiente. Continuiamo a parlare di tutela dell'ambiente e purtroppo in un territorio già devastato dai tumori per avere il rischio amianto succedono ancora di queste cose qua. Sono situazioni inammissibili, sono situazioni che il sindacato e la UIL in particolare sta monitorando molto da vicino e insieme ai nostri legali metteremo in atto tutte le iniziative che riterremo opportune.
Un corteo per le vie di San Giuliano Milanese in concomitanza con il Consiglio Comunale, i lavoratori e le lavoratrici della Pavoni, storica fabbrica di macchine da caffè, manifestano stasera contro la decisione della proprietà, il gruppo SMEG, di trasferire la maggior parte degli operai dello stabilimento in un altro sito produttivo in provincia di Verona. I sindacati stanno cercando di coinvolgere la politica locale e la comunità per convincere l'azienda a tornare sui propri passi. Noi ci colleghiamo in diretta a San Giuliano Milanese con Ludovico Di Muzio della FIOM CGL di Milano. Buonasera Ludovico, ti chiediamo come sta andando il corteo e perché i lavoratori della Pavoni manifestano stasera.
Il corteo sta sfilando per le vie cittadine di San Giuliano e siamo in tanti a lottare a fianco dei lavoratori e lavoratrici. E la voce più grossa che si fa sentire per la strada di San Giuliano è molto semplice: fatte a mano a Milano, il coro dei lavoratori, perché dicono e ricordano all'azienda che la Pavoni è a San Giuliano Milanese ed è soprattutto nella provincia di Milano dal 1905, e mentre l'azienda ci dice che i lavoratori sono solo l'1,2% del gruppo Italia della SMEG, noi gli diciamo che invece i lavoratori sono il 100% per le loro famiglie, e quindi chiediamo al Comune, alla Regione, a tutte le istituzioni di mettere tutto che è quello il loro potere per difendere i 45 posti di lavoro e sviluppare una strategia industriale sulla provincia di Milano.
Grazie a Ludovico Di Muzio della FIOM di Milano per questo collegamento in diretta da San Giuliano, dalla protesta dei lavoratori della Pavoni. In piazza per il diritto alla salute e la manifestazione per difendere la sanità pubblica annunciata oggi per il prossimo 11 aprile a Milano davanti a Palazzo Lombardia. Nel nostro territorio curarsi è diventato sempre più difficile, serve una sanità delle persone, non dei profitti, dice il comitato promotore. Sentiamo Vittorio Agnoletto, medico, autore della nostra trasmissione 37.2, che fa parte di Lombardia Sicura, una delle realtà organizzatrici.
Una manifestazione che ha degli obiettivi estremamente precisi: la riduzione delle liste d'attesa anche attraverso il ritiro della delibera che ha istituito la Super Intramenia, l'istituzione di un unico centro di prenotazione per le strutture pubbliche e per le strutture private convenzionate, lo stop alle esternalizzazioni delle attività sanitarie, nessuno si dimentica quello che è accaduto al San Raffaele. E poi ancora chiediamo di smetterla, di finirla con il blocco delle assunzioni, di investire in assunzione di personale medico e infermieristico anche per poter far funzionare le case di comunità. E chiediamo poi anche che aumenti la percentuale della quota pagata dalle strutture pubbliche per le persone che vengono ricoverate in RSA. Questi sono alcuni dei punti fondamentali attorno a cui si è raccolto uno schieramento veramente vastissimo.
Presidio antisfratto questa mattina per difendere una famiglia colpita da un'ordinanza a Milano in via Scanio Sforza sul Naviglio Pavese. Lo sfratto è stato rinviato al prossimo 4 maggio, ma i sindacati inquilini chiedono che il Comune offra loro un alloggio d'emergenza. Giovanni Carenza dell'Unione Inquilini di Milano rappresenta il presidio.
Nell'immobile vive una famiglia che è entrata circa un anno fa pensando di stipulare un contratto regolare. In realtà è stata truffata e il contratto non poteva essere registrato in quanto un bene soggetto a pignoramento non può essere locato. Dopo alcuni mesi scopre che l'esecutore immobiliare vuole l'appartamento per metterlo all'asta. Quindi siamo intervenuti per dire già da dicembre dell'anno scorso all'esecutore immobiliare di non mettere in esecuzione lo sfratto prima della vendita all'asta, che ancora non è stata perfezionata. Ecco, oggi l'esecutore immobiliare voleva metterlo veramente in esecuzione, infatti si è presentata col fabbro, col medico, tra l'altro la moglie del lavoratore che ha preso in affitto questo immobile è anche incinta. Quindi quando le famiglie si trovano in emergenza abitativa, e tra l'altro questa famiglia ha avuto un SAT sulla carta, quindi un servizio abitativo transitorio, il comune deve muoversi però per assegnarlo questo alloggio in tempi brevi. Ci troviamo di fronte a una vera emergenza abitativa, quindi il presidio serviva a pressare il comune a dare il più presto possibile questo alloggio, perché abbiamo un rinvio al 4 di maggio, ma il 4 di maggio è dopodomani. Sappiamo bene che il tempo corre e a Milano ci sono migliaia di famiglie in questa condizione. Tra l'altro dovreste vederla la soffitta in cui vive questa famiglia, qualcosa di osceno. Come si fa ad affittare questi immobili oggi a Milano con le famiglie che vivono negli scantinati e nelle soffitte? Questa cosa deve anche finire. Il presidio voleva anche denunciare questa cosa.
Allerta meteo gialla a Milano per rischio vento forte a partire dalle 6 di domani con possibili raffiche di vento fino a 90 km all'ora. Ascoltiamo le previsioni del tempo a cura di Simone Scapin.
Nelle prossime ore avremo cieli generalmente poco nuvolosi, salvo qualche annuvolamento e locali piovaschi per lo più sulle province di Brescia e Mantova. Lungo le creste alpine addensamenti nuvolosi e qualche fiocco in prossimità del confine. Ventilato da nord in montagna e vento localmente fin sulla pianura occidentale e in attenuazione poi nella notte. Per domani e martedì in prevalenza soleggiato, eccetto qualche nuvola sui rilievi alpini. Ventoso da nord e favonio nuovamente in intensificazione fino in pianura, in particolare in tarda mattinata e nel pomeriggio sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Le temperature minime da 4 a 7 gradi, mentre le massime da 13 a 16 gradi. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
Sono le 20 e un minuto, è tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata.